Nascita dell'elettroshock. Per corrente elettrica si intende un flusso ordinato di elettricità. Oggi l'elettricità è parte del nostro fare quotidiano ed il sapere attorno ad essa è capace di misurarne e controllarne aspetti, utilizzi e applicazioni. Essendo la sua storia più antica di quella umana, pur conoscendo il fulmine e altri fenomeni elettromagnetici, i gruppi sociali più primitivi consideravano l'elettricità attributo divino e dunque la temevano. Le prime civiltà iniziarono a comprendere meglio l'elettricità, osservandola nel mondo vegetale e animale, e furono i Greci a dare il nome di electron a un particolare tipo di resina che, se strofinata, riusciva ad attrarre a sé le piume degli uccelli. Proprio dall'electron prende nome l'elettricità. Per quanto riguarda il suo impiego in campo medico, gli Egizi, i Greci e i Romani già applicavano la corrente elettrica nella cura di alcune malattie, utilizzando torpedini, anguille e altri pesci capaci di emettere correnti elettriche molto basse per comunicare tra loro, ma anche di trasmettere scariche potentissime per predare e difendersi. Si può dire che anche la storia delle elettroterapie attualmente utilizzate nella riabilitazione fisiomotoria e quella della stimolazione elettrica cerebrale inizia con l'utilizzo di questi animali. Per un approccio scientifico e un utilizzo propriamente medico dell'elettricità bisognerà attendere i primi studi sui campi magnetici del 1500 e le successive ricerche del XVII secolo, poi ovviamente l'illuminismo e le scoperte ottocentesche legate agli studi di Luigi Galvani sulla bioelettricità, quando i suoi famosi esperimenti sulle rane dettero ispirazione anche alla giovane Mary Shelley nella scrittura del suo Frankenstein. Poi la pila di volta, l'invenzione della lampadina, le reti elettrificate e la nascita dell'industria moderna e del suo enorme bisogno di energia hanno portato l'utilizzo della corrente elettrica nel quotidiano di tutti. Elaborare un sistema vasto di distribuzione di corrente, soddisfacente sia dal lato scientifico che da quello commerciale per rendimento ed economia, questo significa un impianto analogo a quello dell'illuminazione a gas, comprendente una serie di conduttori collegati fra loro per alimentare in ogni quartiere le lampade da varie sorgenti. Già dall'inizio del XX secolo si percorre la via verso un definitivo superamento delle superstizioni attorno all'elettricità e alla moltiplicazione dei suoi utilizzi in tutti i settori. All'avvio della tecnorivoluzione, iniziata il secolo scorso e ancora in atto, contribuirono l'introduzione degli elettrodomestici e di tutte le apparecchiature tecniche utili alla produzione e alla ricerca scientifica.
quindi, sempre andando a leggere dall'opuscolo che è già stato presentato qua in radio qualche settimana fa sull'elettroshock, andiamo alla parte, ovviamente opuscolo presentato e da parte del collettivo Artaud, andiamo a leggere la parte relativa all'applicazione di corrente elettrica attraverso il cranio. Quello che segue è il racconto scritto da Ugo Cerletti nel 1959 e riferisce del primo tentativo riuscito di provocare nell'uomo una convulsione epilettica mediante la corrente elettrica, durante la primavera del 1938 a Roma. A questo egli arrivò dopo anni di studi che Cerletti dedicò all'utilizzo dell'epilessia come metodo di cura della schizofrenia, ispirandosi per analogia ad altri precedenti trattamenti di shock che già praticava sui propri pazienti. Vanni mi informò che al macello di Roma i maiali venivano ammazzati con la corrente elettrica. Questa informazione sembrava confermare i miei dubbi sulla pericolosità dell'applicazione di elettricità all'uomo. Mi recai al macello per osservare questa cosiddetta macellazione elettrica e notai che i maiali venivano applicati alle tempie delle tenaglie metalliche collegate alla corrente, 125 volt. Non appena queste tenaglie venivano applicate, i maiali perdevano conoscenza, si irrigidivano e poi, dopo qualche secondo, erano presi da convulsioni, proprio come i cani che noi usavamo per i nostri esperimenti. Durante il periodo di perdita della conoscenza, come epilettico, il macellaio accoltellava e dissanguava gli animali senza difficoltà. Non era vero, pertanto, che gli animali venissero ammazzati dalla corrente elettrica, che veniva invece usata, secondo suggerimento della Società per la prevenzione del trattamento crudele degli animali, per poter uccidere gli animali senza soffrire. Mi sembrò che i maiali del macello potessero fornire del materiale di grandissimo valore per i miei esperimenti. E mi venne inoltre l'idea di invertire la precedente procedura sperimentale. Mentre negli esperimenti sui cani avevo tentato di utilizzare sempre la minima quantità di corrente, sufficiente a procurare un attacco senza causare danno all'animale, decisi ora di stabilire la durata temporale, il voltaggio e il metodo di applicazione della corrente, necessaria a provocare la morte dell'animale. L'applicazione di corrente elettrica sarebbe stata dunque fatta attraverso il cranio, in diverse direzioni e attraverso il tronco, per parecchi minuti. La prima osservazione che feci è che gli animali raramente morivano, e questo solo quando la durata del flusso della corrente elettrica passava per il corpo e non per la testa. Gli animali ai quali veniva applicato il trattamento più severo rimanevano rigidi mentre durava il flusso di corrente elettrica. Poi, dopo un violento attacco di convulsioni, restavano fermi su un fianco, per poco, alcune volte per parecchi minuti, e finalmente tentavano di rialzarsi. Dopo molti tentativi di recuperare le forze, riuscivano finalmente a reggersi in piedi e fare qualche passo esitante, finché erano in grado di scappare via. Queste osservazioni mi fornirono prove convincenti del fatto che un'applicazione di corrente a 125 volt della durata di alcuni decimi di secondo sulla testa, sufficiente a causare un attacco convulsivo completo, non arrecava alcun danno. A questo punto ero convinto che avremmo potuto tentare di fare degli esperimenti sugli uomini e diedi istruzione ai miei assistenti finché tenessero gli occhi aperti per selezionare un soggetto adatto. Il 15 aprile 1938 il commissario di polizia di Roma mandò nel nostro istituto un individuo con la seguente nota di accompagnamento. Esse è 39 anni, tecnico, residente in Milano, arrestato alla stazione ferroviaria mentre si aggirava senza biglietto sui treni in procinto di partire. Non sembra essere nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e io lo invio nel vostro ospedale perché venga posto sotto osservazione. Le condizioni del paziente al 18 aprile erano le seguenti: lucido, ben orientato. Descrive, usando neologismi, idee deliranti, riferendo di essere influenzato telepaticamente da interferenze sensoriali. La mimica corrisponde al senso delle parole. Stato d'animo indifferente all'ambiente, riserve affettive basse, esami fisici e neurologici negativi. Presenta cospicua ipocausia e cataratta all'occhio sinistro. si arrivò ad una diagnosi di sindrome schizofrenica sulla base del comportamento. Questo soggetto fu scelto per il primo esperimento di convulsioni elettricamente indotte sull'uomo. Si applicarono due grandi elettrodi alla regione frontoparietale dell'individuo e decisi di alzare con cautela applicando una corrente di bassa intensità, 80 volte per 0,2 secondi. Non appena la corrente fu introdotta, il paziente reagì con un sobbalzo e i suoi muscoli si irrigidirono, poi ricadde sul letto senza perdere conoscenza. Cominciò improvvisamente a cantare a voce spiegata, poi si calmò. Naturalmente noi che stavamo conducendo l'esperimento eravamo sottoposti ad una fortissima tensione emotiva e ci pareva di aver già corso un rischio notevole. Nonostante ciò, era evidente per tutti che avevamo usato un voltaggio troppo basso. Si propose di lasciare che il paziente si riposasse un poco e di ripetere l'esperimento il giorno dopo. Improvvisamente il paziente, che evidentemente aveva seguito la nostra conversazione, disse chiaramente e solennemente, senza alcuna parvenza della mancanza di articolazione del discorso che aveva dimostrato fino allora: «Non un'altra volta, è terribile». Confesso che un simile esplicito ammonimento in quelle circostanze, tanto enfatico ed autorevole, fatto da una persona il cui gergo enigmatico era stato fino a quel momento molto difficile da comprendere, scosse la mia determinazione di continuare l'esperimento. Ma fu solo il timore di cedere a un'idea superstiziosa che mi fece decidere. Gli elettrodi furono applicati nuovamente e somministrammo uno scarico di 110 volt per 0,2 secondi. Con tutte le autorivelazioni oneste, il racconto di Cerletti sulla sua scoperta dell'elettroshock dice più cose di quanto l'autore pensasse o decidesse di dire. Allora, se negli ultimi tempi ovviamente il discorso sull'elettroshock è tornato in auge, perché ovviamente continua a essere una pratica sperimentata e utilizzata in più di, Tony correggimi, di 80 centri, 81 centri sono in Italia fra pubblici e privati che utilizzano ancora questo sistema?
Sì, stando alle fonti è molto più usato di quanto si potrebbe pensare negli OPG, negli SPDC, esattamente come la contenzione. Naturalmente è un metodo molto facile per ottenere il risultato voluto, ovvero per garantirsi governabilità in situazioni difficili dal punto di vista di chi degli addetti ai lavori. Tra l'altro va anche rilevato che progressivamente l'uso di questo strumento è andato a prescindere i principi iniziali secondo cui doveva essere usato. Non che a noi questi principi ci interessano, assolutamente no, ma comunque solo per dire che ha finito per essere usato in maniera decisamente grossolana e indiscriminata.
Ecco, se continuiamo ovviamente a condannare questo tipo di pratica, però poi alla fine ci dimentichiamo che questo tipo di pratica da cui ha preso ispirazione Charletti nel 1938 è un tipo di pratica che a distanza di 70 anni continua comunque ad essere utilizzato su migliaia e milioni di animali nei macelli. Allora, abbiamo preso a caso un sito dei tanti che si occupano di impianti per l'industria della macellazione, e vado a leggervi uno dei tanti apparecchi che passano come storditore elettronico piuttosto che storditore elettrico, o come tenaglia storditrice o come pinza storditrice, le caratteristiche. Allora, lo storditore elettronico per lo stordimento degli animali a mezzo elettronarcosi è stato realizzato per eliminare definitivamente le microemorragie ed il danneggiamento di organi. Presenta una facilità di lavoro e risparmio di manodopera. Permette un ciclo di macellazione tranquillo, animali rilassati e facilità di agganciamento. Non avrete nessun animale rigido. Sarete facilitati nell'operazione di jugulazione, più agevole e perfetta. Avrete un maggior dissanguamento e avrete dei valori di pH e quindi maggior mantenimento della qualità. Sul sito di laverabestia.org è presentato, ma anche su altri blog e altri siti lo trovate, un contatore che riporta, dal momento in cui accedete al sito, a una statistica, a un numero indicativo di animali uccisi nel mondo da quando vi collegate al sito stesso. Noi l'abbiamo aperto 3, 4, 5 minuti fa e siamo arrivati a 80.000 poglie e galline, a 4.300 anatre, a 2.500 maiali, a 1.700 conigli, a 1.500 tacchini, a 1.100 oche, 1.150 pecore e 780 capre e 680 mucche vitelli, 55 bufali, 10 cavalli e 7 asini. Allora, ricordiamo che per mucche e vitelli non si utilizza lo storditore elettronico, bensì si va direttamente con la pistola, in questo caso chiamata la pistola Matador, che è una pistola dall'impugnatura ergonomica, che elimina il contraccolpo sulla mano, mentre per suini, pollame, conigli, ovini viene utilizzato lo storditore elettronico, che appunto non è niente altro che un attrezzo tale quale, ma con un voltaggio ovviamente dedicato a seconda del tipo di animale, pari a quello utilizzato per l'elettroshock.
Sì, tra l'altro anche il principio è lo stesso, nel senso che questi aggeggi non ammazzano in maniera diretta, ma provocano una perdita di coscienza per poi poter ammazzare in maniera più agevole. Infatti nelle virtù tra virgolette espresse dalla promozione in rete di questo strumento figurano operazione di jugulazione più agevole e perfetta, e facilità di agganciamento e nessun animale rigido. Naturalmente si tratta di una tecnologia molto più sofisticata rispetto al vecchio elettroshock, che in confronto era piuttosto arcaico, e il catalogo riporta anche una serie di virtù, chiamiamole tecnologiche, ad esempio la possibilità di impostare la data e l'ora, l'indicatore acustico e luminoso che indica il raggiungimento del livello minimo di corrente, o l'impostazione della specie di animale da stordire tramite pulsante. Vediamo come non cambia la sostanza, ma la tecnologia propone strumenti via via più sofisticati per lo stesso scopo.
Ovviamente al discorso dello stordimento fatto in maniera elettronica deve seguire tutto un processo che invece è quello di intrappolare l'animale, perché ovviamente l'animale difficilmente sta fermo, specie nelle catene di montaggio che sono i macelli, è impensabile che si mettano a tenere fermo un maiale, per cui abbiamo le trappole di stordimento. E sempre da questo veramente interessante sito fra i tanti leggiamo: la trappola di stordimento manuale ideata dalla società in questione permette di imbrigliare l'animale all'interno della stessa per facilitare le operazioni di stordimento. È costruita con tubolari d'acciaio appositamente sagomati e lamiere saldate. Il tutto è protetto da zincatura bagno caldo. L'immobilizzazione del suino è ottenuto tramite la traslazione verticale di una serranda scorrevole su guide, mentre la fuoriuscita si ottiene con la rotazione di una delle pareti laterali. Le pareti interne a contatto con l'animale sono rivestite in nylon. Questo permette di isolare l'animale rendendo più efficace lo stordimento. Tutti i movimenti sopra descritti sono tenuti a mezzo di cilindri pneumatici. L'apertura della parete rispetto all'ingresso dell'animale può essere a destra o a sinistra. Il sistema non compromette in alcun modo lo stato emotivo dell'animale, in quanto si è cercato il più possibile di creare una situazione ideale per l'istinto dell'animale. Allora, tralasciamo ogni commento e passiamo al principio di funzionamento. L'animale viene fatto entrare all'interno facendo salire la serranda di entrata tramite un comando pneumatico. Una volta all'interno, l'operatore chiuderà la serranda d'ingresso. A questo punto l'animale si troverà con la testa in posizione ideale per effettuare l'operazione di stordimento. Una volta terminata la fase dello stordimento, l'operatore aprirà la parete laterale e l'animale, per gravità, cadrà fuori.